Benvenuto a tutti voi e bentrovati. Stamattina parleremo di un argomento, forse sì, a tutti voi un po' caro, fare shopping, comprare un bel vestito, specialmente le sorelle amano fare questo, e poi sono anche più capaci, onestamente, di scegliere. Quanti di voi hanno letto I Promessi Sposi? Alzino la mano. Ma così pochi. È un libro che a scuola l'abbiamo studiato, il largo e il lungo. E nel 19° capitolo dei Promessi Sposi, il conte zio, c'è una conversazione, rivolgendosi al padre provinciale, che aveva difeso Fra Cristoforo, parlano proprio di questo. La gloria dell'abito, dice, capace di far sì che un uomo, il quale al secolo ha potuto far di sé, con questo indosso diventare un altro. E risponde l'altro, Fra Cristoforo, vorrei crederlo. Ma alle volte, come dice il proverbio, l'abito non fa il monaco. Questo è il proverbio, citato in questo famoso romanzo di Promessi Sposi. Ma noi stamattina impareremo un'altra cosa, invece. Che l'abito fa il monaco? E mo' vedremo come. Più che fa il monaco, l'abito fa il cristiano. Quando... per esempio, andiamo a comprare un vestito, abbiamo nella nostra mente tanti parametri da mettere d'accordo. È vero? Non dite di no. Quando devo comprare il vestito, cominciate a pensare, quando me lo posso mettere? Vero? Vestito per quale occasione? Poi anche il colore del vestito, la marca del vestito, la foggia del vestito. La qualità del vestito e non ultimo il prezzo del vestito. E dopo aver valutato tutto questo ed altro, spesso accade qualcosa di strano. Che cosa? Che proprio quel vestito che a noi ci piace tanto non calza in modo giusto, perché mette in evidenza qualche forma indesiderata del nostro corpo. E lì casca l'asino, come si suol dire. Allora che cominciamo a pensare, ci rendiamo conto che per indossare quel vestito c'è bisogno di una dieta, altrimenti quel vestito indossato normalmente non assolve il suo compito di presentare quella persona con un bell'aspetto. È vero? Allora vediamo invece stamattina Paolo come affronta questo problema del vestito del cristiano. E lui ce ne parla proprio dettagliatamente e lo fa in un modo particolare, perché lui fa vedere cosa deve accadere nel cristiano per indossare questo vestito. E leggiamo dal capitolo 3 di Colossesi, dal versetto 5 al versetto 15. Capitolo 3 di Colossesi, versetto 5 al versetto 15. E Paolo dice, fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi esca di bocca parola oscena. Non mettete gli uni, non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagini di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione. Barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siete riconoscenti. Queste sono le parole che Paolo scrive ai Colossesi proprio per definire come il cristiano deve apparire, un abito particolare. Paolo, proprio in questi versetti appena letto, dà le direttive, dà delle direttive importanti. Come abbiamo detto che serve un corpo modellato per il vestito, Paolo parla anche di un corpo perfetto per rivestire l'uomo nuovo, come è scritto al versetto 10. Il versetto 10 fa proprio riferimento a una entità nuova, un uomo nuovo, parla Paolo. Se guardiamo al verso 3, l'Apostolo afferma che il credente è già morto. Precedentemente si è parlato di questo, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Per cui già parla di uno stato particolare, perché logicamente lui non sta parlando a qualsiasi persona, sta parlando di credenti, di cristiani. In questi due versetti, tra il versetto 3 e il versetto 5, abbiamo qualcosa che emerge, che viene fuori, una chiara illustrazione della differenza tra la posizione e la condizione, cioè la posizione del cristiano e la condizione del cristiano. Che cos'è questo che abbiamo appena detto? La nostra posizione che cos'è? È il dono di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo. È proprio questo, è la nostra situazione di che abbiamo ricevuto il dono, mentre la nostra condizione riflette la nostra risposta alla grazia di Dio. Per cui c'è una condizione, una posizione che ci è data come dono e c'è una condizione come risposta alla grazia che ci ha fatto Dio. Ogni giorno dobbiamo decidere che cosa? Di vivere con consapevolezza, secondo i valori di Dio, e di dipendere dalla potenza dello Spirito Santo, perché Dio, come abbiamo visto anche, odia e punisce il peccato. Non gli piace a Dio il peccato, lo odia e lo punisce di conseguenza. E qui occorre fare anche una precisazione, perché si corre il rischio di non afferrare bene il concetto spirituale che sta appunto spiegando Paolo. Bisogna fare la distinzione fra legge e grazia. Dio non dice: se vivi una vita libera dal peccato ti do una posizione privilegiata in virtù della morte di Cristo, già che questo sarebbe una legge, perché mette una condizione. Anche in tal modo la nostra posizione dipenderebbe dai nostri sforzi. È inutile dirlo, nessuno riuscirebbe mai a raggiungere questo obiettivo. Al contrario, Dio dice: do gratuitamente, lo dà gratuitamente a chiunque crede nel Signore Gesù, una posizione di favore ai miei occhi. Ora va e vivi una vita coerente, dice il Signore, con una così nobile vocazione. Questa è la grazia. Questa è la grazia. Ora va e vivi una vita coerente. Io do un qualcosa di particolare e di conseguenza tu devi gestirla questa cosa. E non è che ormai dici io ho ricevuto il dono, non me ne importa niente. Infatti, come abbiamo detto, che bisogna che questa condizione passi nel credere nel Signore. Come dice in Giovanni 3:36, dice chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Ecco perché Paolo dice: fate dunque morire ciò che è in voi è terreno, cioè legato a quello che è la terra, che un giorno non ci sarà più. L'elenco inizia con le azioni e poi ne rivela le cause. Tutte azioni peccaminose, Paolo ne fa un elenco. E non vogliamo entrare nei dettagli perché sennò saremo qui fino a dopodomani. Però è chiaro che lui elenca una sfilza di peccati e le conseguenze anche di questi peccati. Però dice, esaurito l'elenco delle varie forme di peccato, si risale al riparo in cui il peccato è concepito, cioè l'avido cuore dell'uomo. È lì che si annida. Il versetto 9, infatti, l'Apostolo dice: state coerenti con la vostra posizione. Abbiamo visto una posizione e una condizione. La posizione è la fede in Dio attraverso Gesù Cristo. E la condizione è fare in modo che questo noi lo possiamo vivere. Allora, siate coerenti con la vostra posizione. Siate spogliati, dice Paolo, siate spogliati. Toglietevi di dosso l'uomo vecchio. Adesso passate all'azione e astenetevi dalla menzogna. La menzogna apparteneva all'uomo vecchio e non deve trovare posto nella vita di un figlio di Dio. La menzogna sembra una cosa così leggera, così lontana da noi, che neanche ci pensiamo, ma ogni giorno proviamo la tentazione di distorcere la verità, magari tralasciando di compilare qualche casella nella dichiarazione dei redditi, copiando un esame, o perfino esagerando i particolari di una notizia. Queste sono cose che danno dispiacere al Signore, sono peccati. La menzogna diventa particolarmente pericolosa quando si danneggia il prossimo, con chiacchiere e dicerie infondate, e si fornisce deliberatamente una versione distorta della persona e dei fatti, cose che al Signore non piace. Questo si chiama peccato. Paolo continua e al versetto 10 afferma che non solo ci siamo spogliati, tolti di dosso, appunto come per indossare un abito nuovo, quello che indossiamo è un abito nuovo, questo che vuole dire Paolo, che si va, questo abito nuovo vuol dire che si va rinnovando, questo uomo nuovo con questo abito si va rinnovando, non solo un aspetto esteriore, ma dice si va rinnovando in conoscenza, a immagine di colui che lo ha creato. Non un aspetto qualsiasi, ma a immagine di colui che l'ha creato. Questo è un processo che, sapete molto bene, dura tutta la vita. Non dobbiamo mai smettere di essere disposti ad imparare e a ubbidire. Per cui il nostro rapporto e soprattutto la nostra condizione che il Signore vuole da noi, che dobbiamo imparare e ubbidire giornalmente. Infatti Romani 12,2 afferma proprio questo: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona e gradita e perfetta volontà. Questo è quello che desidera il Signore. E anche in Seconda Corinzi rimarca questo concetto, Seconda Corinzi 3,18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Paolo a questo punto vuole mettere anche un accento non sulla un individuo qualsiasi, ma sulla Chiesa intera. Al versetto 11 dice l'Apostolo, ricorda che la Chiesa locale, non ci sono differenze nella Chiesa locale di qualsiasi genere, non ci sono differenze di nazionalità, cultura, ceto sociale, e queste cose non contano. Non, perché? Perché di fronte a Dio i credenti sono tutti uguali, ma ha costituito delle differenze con compiti e doni. Solo questo Dio ha fatto. In Efesini 4,11 difatti dice: lui ha dato ad alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. E questo è una differenziazione soltanto di compiti e di come lavorare nella Chiesa e di come impegnarsi anche nella Chiesa. E ora notiamo che il vestito fa la differenza. Il vestito fa la differenza proprio nel versetto 12, che è il versetto centrale di quello che Paolo vuole dire. Paolo puntualizza un concetto importante. Queste le sue parole: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati. È un comando che viene dato. Comunque la grazia di elezione di Dio è uno dei misteri della rivelazione divina. È uno dei misteri. Perché? La scrittura insegna in maniera inequivocabile che Dio nella sua sovranità ha scelto uomini che sarebbero appartenuti a Cristo. Ma non crediamo affatto che Dio abbia scelto chi condannare. Tale dottrina sarebbe in totale disaccordo con la scrittura. Perché? Perché sappiamo molto bene che il piano di Dio qual è? Come è scritto in 1 Timoteo 2,4, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Per cui, così come crediamo nella grazia di elezione di Dio, crediamo altresì nella responsabilità umana. Per cui c'è una responsabilità umana da tener conto. E la stessa Bibbia afferma l'esistenza degli eletti secondo la prescienza di Dio, dichiarato altresì che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Per cui ci sono questi elementi fondamentali nella scrittura, dove c'è un piano di Dio e c'è anche la volontà dell'uomo. Prima Pietro 1,2 è scritto: eletti secondo la prescienza di Dio, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire, a essere spogliati del sangue di Gesù, cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. In Gioele dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E queste sono cose fondamentali, dove appunto viene posta davanti all'uomo per decidere che cosa fare. Per cui i credenti sono eletti per essere santi, quindi significa separati o messi da parte per vivere una vita nuova di giustizia ed eternità. I credenti sono eletti per essere amati da Dio. Dio ha chiamato i credenti ad allontanarsi dalla vecchia natura, dalla vecchia vita di odio contro Dio e ricevere che cosa? L'amore di Dio, perché sono colmati dell'amore di Dio in Cristo Gesù. E questo è quello che Dio vuole puntualizzare e fare come credenti eletti. Il versetto 12 inizia, come abbiamo visto, con un comando imperativo. Rivestitevi. Rivestitevi. Non dice se volete, se vi piace, dovete rivestirvi. È un comando imperativo. Ora siete consapevoli della vostra condizione e della vostra posizione. L'uomo nuovo deve rimanere, non deve rimanere nudo. Se ci siamo spogliati, non dobbiamo rimanere nudi, ma dobbiamo rivestirci. Appunto, c'è bisogno che questo uomo nuovo venga rivestito. Abbiamo parlato di vestito, ma scopriamo proprio nel versetto 12 qualcosa di particolare, che i vestiti da indossare sono più di uno. Non più uno, ma più di uno. I vestiti per l'uomo nuovo, secondo le indicazioni di Paolo, sono ben otto. Otto vestiti. Wow, quando andiamo a comprare il vestito, dice, non me ne compro uno, me ne compro otto. Beh, lì per lì dice, è bello, dice, almeno ho tante cose per cui cambiarmi. Ma Paolo fa una classificazione ben precisa per questo, perché l'uomo nuovo, il cristiano, deve avere questi abiti. Il primo è l'abito della compassione, il secondo è l'abito della benignità, il terzo è l'abito dell'umiltà, il quarto è l'abito della dolcezza, il quinto è l'abito della longanimità, il sesto è l'abito della sopportazione e il settimo è l'abito del perdono e l'ottavo l'abito della carità. E vedrete che punto per punto questi abiti, più o meno qualcheduno ce l'ha, ma qualcheduno gli manca. Ecco perché Paolo fa questa distinzione. Come no? L'abito della compassione significa misericordia, pietà e tenerezza. Dio ha avuto totalmente tanta compassione di noi che l'unica che abbiamo da fare è avere compassione per gli altri. Avere compassione per gli altri. Chi? Chi sono gli altri? I perduti, i ribelli, le persone sole, i barboni, gli affamati, gli anziani, quelli che soffrono, gli ammalati, i poveri, le persone che si sentono vuote e quelli che non hanno vestiti. Qui parla di vestiti, logicamente, fisici. Ebrei 13,3 dice: ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste. Non a caso in questa circostanza mi fa pensare la condizione di Paolo che sta scrivendo. E in quel momento lui era carcerato, era anche maltrattato ed è stato lungamente maltrattato. Perciò tutti quelli che si trovano in questa condizione hanno bisogno di compassione e questo è il vestito che dobbiamo indossare. Il secondo abito, qual è? La benignità. Significa essere gentili e buoni, utili e servizievoli, benigni e dolci, premurosi e misericordiosi in tutte le situazioni, indipendentemente dalle circostanze, per cui queste cose vanno applicate non perché ci sono i presupposti, ma perché noi le applichiamo indipendentemente dalle circostanze, per farci proprio un vestito, per proprio questo deve emergere questo rivestimento. In Romani 12,2 12:10 dice: quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri, quanto all'amore fate a gara nel renderlo reciprocamente. Il terzo abito, l'abito dell'umiltà. Una chiesa forte e operosa dovrà sempre affrontare due problemi per mantenere lo sguardo concentrato verso l'alto, cioè verso Dio. E questo sono la contesa e la vanagloria. Questi sono due problemi e si vincono con l'umiltà, dice Paolo. Alcune persone contendono fra loro perché non sono ancora abbastanza maturi nel Signore, quindi cadono nei discorsi sulle differenze, cadono nelle gelosie, cadono nell'invidia, cadono nelle fazioni, cadono nel desiderio di posizione, cadono nel desiderio di riconoscimento, cadono nel desiderio dell'opposizione e nell'amore e nell'adulazione. Se non attengono a ciò che vogliono, contendono contro la Chiesa o contro gli altri membri di Chiesa. E che cosa avviene? Succede che causano divisioni. Questo è uno dei crimini più terribili all'interno della Chiesa. Ecco perché occorre umiltà, essere umili, sottomessi. Filippesi 2:3 dice: non fate nulla di spirito di parte per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stessi. Il quarto vestito è l'abito della dolcezza. La dolcezza ha la forza di controllare e disciplinare, e lo fa al momento giusto. La dolcezza implica umiltà mentale soprattutto, ma questo non significa che le persone siano debole, codarde o remissiva. La dolcezza implica la forza mentale perché esamina la situazione e vuole che sia fatta la giustizia e la cosa giusta soprattutto. Fare la giustizia è la cosa giusta. Di conseguenza la dolcezza implica anche un autocontrollo, non lasciare lo spazio all'irritabilità, alla vendetta oppure alle passioni. Seconda Timoteo dice 2:25, deve istruire con, logicamente si riferisce a chi è predisposto all'insegnamento, deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi e di riconoscere la verità. Seconda Timoteo 2:25. Il quinto vestito, l'abito della longanimità, significa pazienza, significa sopportazione, una sopportazione non semplice ma prolungata. Perseveranza, costanza e risolutezza. La longanimità non si arrende mai, non si spezza mai, indipendentemente dagli attacchi. E difatti questo già lo troviamo all'inizio della lettera ai Colossesi, Colossesi 1:11, è detto: fortificati in ogni cosa sulla gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti. Il sesto abito è l'abito della sopportazione. Significa trattenersi, accettare, frenarsi, essere pazienti e controllarsi. A volte dimentichiamo un'altra cosa. Le persone devono sopportare molte cose di noi e devono accettare i nostri difetti. Tutti abbiamo delle lacune e dei difetti, Il credente deve sopportare i difetti e le debolezze degli altri. Noi siamo sempre propensi a puntare il dito sugli altri e non su di noi stessi. Per cui dobbiamo anche essere, come si dice, autocontrollati. In Romani 15:1 è scritto: or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze e non compiacere a noi stessi. Per cui non dobbiamo farci un piedistallo nostro e gli altri sono difettosi. I difetti ce li abbiamo anche noi. Il sesto abito è l'abito del perdono. Cioè il credente deve essere pronto a perdonare. Questo significa perdonare tutti i torti subiti. Tutti, non uno, ma tutti i torti subiti. Efesini 4:32, siete invece e misericordiosi. E gli uni verso gli altri, perdonati a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Abbiamo questo modello che Dio ci ha perdonati e anche noi dobbiamo imparare a fare questo. L'ultimo è l'abito della carità. Non è l'ultimo perché in ordine, perché è il meno importante, ma questo è il più importante. È il più importante di tutti quelli che abbiamo detto fino adesso. E sicuramente senza questo abito non potremmo neanche avere gli altri. L'abito della carità è sinonimo dell'amore. L'amore lo vediamo all'ultimo punto, ma è la cosa più importante. Ma deve essere l'abito principale della nostra vita nuova. Infatti è definito vincolo della perfezione. In altre parole, l'amore tiene insieme tutti gli abiti e tutte le grandi qualità della vita del credente. Se il credente si è rivestito dell'amore e se ama veramente le persone, porterà sempre l'abito giusto. Porterà sempre l'abito della compassione, l'abito della dolcezza, della mansuetudine, della benignità, della longanimità e del perdono. Per cui avere l'abito dell'amore, di conseguenza si ha anche questi altri abiti. Romani 5:6 dice: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. È Lui che ha dato questo esempio per darci forza, per darci un qualcosa di punto di riferimento. In definitiva, in tutto questo, Paolo chiude il discorso col versetto 15, dice: il credente deve lasciar governare il proprio cuore dalla pace di Dio. E se noi vogliamo essere attuatori di tutto questo, dice, deve essere governato da un cuore in cui regna la pace di Dio. Il termine pace significa appunto essere legati, uniti, intessuti insieme, significa essere certi e sicuri che Dio non permetterà nulla di male, ma ci sommerge di attenzione e ci dà la possibilità di non essere sconfitti, ma di essere dei vincitori. Dio ci fortificherà, ci donerà la vera vita, sia ora che in eterno. Ci incoraggerà, ci sosterrà, ci libererà, ci salverà, provvederà per noi in ogni cosa. Questo è il punto fondamentale. Non siamo soli. Paolo rimarca questo. Noi dobbiamo mettere a punto questi vestiti, questo vestito, soprattutto quello dell'amore, perché dobbiamo dare proprio una risposta a quello che Dio ha fatto per noi. E concludo con questo Giovanni 14:27, parole di Gesù, dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Questo è quello che Gesù ha detto agli apostoli, parlando appunto della sua dipartita, parlando che loro sarebbero rimasti ancora sulla terra, e sapeva anche quelle cose che devono affrontare, quelle cose che affrontavano gli apostoli le stiamo affrontando anche noi, e quotidianamente noi affrontiamo delle difficoltà, ma non le affrontiamo da soli. Dio non ci ha abbandonati. Se siamo rivestiti di questi abiti, preghiamo. Signore Padre Celeste, con gioia che noi stiamo ancora davanti a Te e impariamo, Signore, che la vita del cristiano, Signore, è qualcosa di spettacolare. Nonostante quello che succede intorno, noi dobbiamo dimostrare un aspetto diverso, l'aspetto del Figlio di Dio, l'aspetto di colui che un giorno ci ha dato tutto, la salvezza e il perdono dei peccati. Signore, grazie che Tu ci fai comprendere che dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio per essere qualcosa di nuovo, di edificante per gli altri. Vogliamo, Signore, imparare attraverso questo insegnamento che Tu vuoi compiere ancora nella nostra vita qualcosa di meraviglioso. Ti ringraziamo, Signore, che Tu ci rivesti proprio con questi abiti che Tu hai predisposto. Ti ringraziamo, Signore, perché noi abbiamo la certezza che un giorno saremo con Te, perché Tu lo hai deciso, perché Tu lo hai fatto, e non per nostri meriti, ma per la Tua grazia. Ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.